Ciao, io sono Martina.
E io sono Alice.
Insieme abbiamo fondato Mea.
E questo è il nostro podcast Mea Talk.
Il titolo del podcast di oggi è Il caso Chiara Ferragni, il fraintendimento che si poteva evitare.
Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno, in questo caso anche qui come per lo scorso diciamo che è piuttosto intuibile. Questo titolo deriva dal post intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio, che avrete sicuramente visto tutti domenica scorsa su 9 a Che Tempo Che Fa. Vogliamo parlare un pochino dell'intervista, ma non tanto di quella, anche perché si è detto talmente tanto in questi giorni che pensiamo ne abbiate avuto abbastanza e noi in primis avuto abbastanza.
Quindi vorremmo un po' partire da quello che è stato detto domenica scorsa per ripercorrere i vari punti, soprattutto naturalmente di comunicazione, perché è questo come sempre quello che ci compete, che ci hanno portato fino a questo punto. Secondo me una delle più grandi critiche che è stata fatta a questa intervista è che non c'è stato nessuno scoop, ma in realtà, come ci siamo dette nell'ultima puntata del podcast che andava a ripercorrere un po' quello che sono stati gli ultimi due mesi di Chiara Ferragni e quello che noi come Alice e Martina ci aspettavamo dalle interviste di Fazio, secondo me era abbastanza scontato, anche perché Fazio non è uno che fa scoop, non era quello il contesto, non potevamo aspettarci che da una chiacchierata di 20 minuti uscisse la rivelazione del secolo dopo che non è successo per due mesi. Diciamo che secondo me è andata in realtà più o meno come io mi sarei aspettata.
No, secondo me è andata esattamente come noi ci aspettavamo. Alla fine non ci potevano essere scoop sul suo matrimonio, perché appunto Fazio non è la persona e quello non è il contesto, e secondo me non è nemmeno nello stile di Chiara, quindi era evidente che su Fedez e lei non ci sarebbe stato nulla da dire, se non capiremo come andrà, come fossero giustamente una qualsiasi coppia che è all'inizio
che è un
di una
crisi
e che non ha idea di come finirà, bene o male, non lo sanno loro, è chiaro che non lo vengono a dire a noi, e non poteva di certo fare un mea culpa considerando che c'è un processo in corso, o meglio il processo deve ancora iniziare, però ecco, c'è un procedimento penale nei suoi riguardi, quindi è ovvio che non potesse andare a dire sì, sono colpevole, arrestatemi, multatemi. Quindi insomma io direi che tutto sommato è andata esattamente come pensavamo, però volevamo principalmente porre l'attenzione su due punti. Innanzitutto, che mi dispiace dirlo, però secondo me questa è l'ennesima prova che Chiara non è fatta per la televisione, che questo non è il suo habitat naturale. Ora sfido chiunque a stare sereno e a ricordarsi il diciamo copione che aveva dovuto sicuramente imparare forza dai suoi legali, chiaramente domande preparate, anche qui era ovvio che fossero preparate, ragazzi, qualsiasi intervento, anche quelli che facciamo noi super safe in un qualsiasi contesto pubblico sono domande preparate, sempre sono domande preparate.
Ma sì, a meno che non ci sia proprio, come dire, un'inchiesta, cioè non sia un'intervista di inchiesta.
Ma almeno
non
che non ti
placcano
le iene per strada o Striscia la Notizia, io direi che le domande sono per forza programmate, perché nessuno va a farsi mettere in difficoltà da qualcun altro, a meno che non conosci il contesto, che ne so, vai da Cruciani alla Zanzara, è ovvio che ti metterà in difficoltà, ecco il cavolo che ti dice le domande prima, però sono contesti
ben
specifici,
patto,
esatto,
certo,
dove sai a che cosa vai incontro, che ti può dire bene o ti può dire male. In tutti gli altri casi si sta in posti safe, dove è chiaro cosa ti chiederanno. Quindi io direi che, considerando che sapeva che cosa le sarebbe stato chiesto, considerando che si è potuta preparare due settimane, io direi che l'intervista sicuramente era molto difficile, perché era la sua rottura a livello proprio verbale per la prima volta in un contesto, soprattutto che lei comunque non mastica benissimo.
Ma sì, anche perché se ci pensi quante volte oggettivamente
diciamo
è stata in televisione.
Dopo Sanremo in teoria dovrebbe un po' essere preparata a qualsiasi palco, però ci sta che secondo me, in generale secondo me non è nelle sue corde, in più era particolarmente agitata, cosa che umanamente comprendo al 100%, che secondo me la sua impreparazione in alcuni punti dell'intervista non è data dal fatto che non abbia un team che l'abbia preparata bene, ma che lei fosse talmente tanto in difficoltà da scordarsi quello che doveva dire. E secondo me il fatto che appunto non sia esattamente nel suo si nota, perché chiaramente io penso che a tutti sia capitato almeno una volta di dimenticare il testo.
Ma certo, ma
penso quello che doveva dire anche alla laurea, insomma, succede
vuoto
a tutti.
Vuoto totale.
In qualche modo, se sai l'argomento e lo mastichi,
riesci
qualcosa
a dici,
e a volte nemmeno le persone se ne rendono conto. Io mi ricordo perfettamente una volta con Alice, qualche anno fa, prima del Covid, che abbiamo tenuto un intervento in pubblico. Io vi giuro che avevo un canovaccio preparatissimo, studiato a memoria, che sapevo perfettamente. diciamo che una persona prima di me ha fatto praticamente il mio intervento senza che io sapessi che quella persona avrebbe fatto il mio stesso intervento, e mi sono ritrovata praticamente a doverlo cambiare completamente. E
ma io sono inventata nel
panico. Sì, sì, io ho proprio inventato a braccio per 5 minuti.
Non hai inventato le informazioni.
No, non hai inventato le informazioni, però ho cambiato totalmente il discorso in 5 minuti. Siccome l'argomento però lo masticavo e lo conoscevo bene, per quanto io stessi in ansia, e onestamente io ho finito l'intervento, ho detto io non lo so nemmeno cosa ho detto, onestamente non so nemmeno se l'ho detto bene, se ero convincente, a me è sembrato, e anche Alice me l'ha confermato, che gli altri non si sono resi conto,
no,
di questa cosa.
No, minimamente.
Ecco, in questo caso perché uno conosceva bene l'argomento. Nel caso di Chiara, secondo me, il fatto che sia in difficoltà, che sicuramente questo non sia il suo, diciamo che secondo me ha giocato...
Un grande ruolo.
Esatto, in un'intervista che alla fine è risultata un po' fallimentare.
E arriviamo, secondo me, a quella che è a tutti gli effetti la pietra dello scandalo, cioè la parola che è stata più commentata in assoluto sui social, ma anche in televisione dopo l'intervento di Chiara da Fazio, ovvero la parola fraintendimento, che ci apre due strade di riflessione. La prima, che ci porta verso la rilettura e l'interpretazione della sentenza dell'antitrust, che tra l'altro è una cosa che ci avete anche chiesto voi in primis, e quindi noi siamo ovviamente contenti di farla insieme, e dall'altra parte la colpevolizzazione del pubblico, sottintendendo che sia stato proprio il pubblico ad aver capito male, ad aver frainteso le intenzioni, e quindi c'è di fatto un rigiro della medaglia, cioè non tanto io ho sbagliato, ma voi avete capito male, tutti voi avete capito male quello che io in realtà stavo cercando di dirvi. Ora, qua anche con Martina, mentre scrivevamo il canovaccio, ci siamo chieste, ok, riportiamo questa grande comunicazione in piccolo. Pensate a due persone che litigano e una persona ha fatto un errore e l'altra è arrabbiata con questa persona. Se la persona che ha fatto un errore le dice o gli dice «Ma guarda che non è che io ho sbagliato, sei tu che hai capito male», la persona che è arrabbiata esce completamente di testa, perché dice, cioè, oltre che sono stata ferita, sono stata ingannata, sono stata bla 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 bla, qualsiasi sia il motivo della discussione tra due persone, mi stai pure a dire che non è colpa tua che hai sbagliato, ma è colpa mia che ho capito male.
Io però direi che se lei avesse usato soltanto la parola fraintendimento, era già una parola un po' pericolosa, ma ancora si salvava. Il problema è stato quando lei ha ribadito se le persone hanno capito male, perché la parola fraintendimento non indica necessariamente che l'altra persona abbia capito male, può essere anche un errore, diciamo, di comunicazione vero dall'interlocutore, no? Se io dico tra noi c'è stato un fraintendimento, non sto dicendo è colpa tua, ti sto dicendo o io
mi
l'ho detto male o tu l'hai capita male. Diciamo c'è un po' di vaghezza su questo punto di vista. Il dire le persone hanno capito male invece sottolinea qual era, diciamo, il verso in cui andava preso il termine fraintendimento, quindi la problematica è un po' là. Io dal canto mio mi sento di dire e di alzare le mani, magari se qualche avvocato, comunque esperto di giurisprudenza, di legge, ci vuole un po' aiutare in questo, noi siamo sempre qui pronte ad ascoltarvi.
Magari.
Io credo che la missione di colpevolezza che volevamo tutti, cioè poi volevamo, ci aspettavamo, forse il nostro inconscio avrebbe voluto,
o reputavamo giusta in questo momento,
o qualcuno reputasse giusta o meno, era impossibile secondo me, perché essendoci comunque un processo che deve iniziare e un'accusa grave a suo carico, io penso che pubblicamente andare a dire sì, ho sbagliato, cioè sì è colpa mia, sì ho fatto questa cosa, secondo me poteva, diciamo, peggiorare di molto la situazione. Quindi
proprio
io credo, proprio a livello legale, diciamo, in questo caso, secondo me, poi ripeto, alzo le mani, non lo so, non sono esperta di diritto, non so quanto avrebbe potuto effettivamente farlo, quindi io non so il suo team legale dietro che cosa le abbia effettivamente consigliato, perché sicuramente essendoci un processo non può dire determinate cose. Se il processo fosse finito, sì, ma non essendo finito, chiaramente è un po' più difficoltosa, insomma, come cosa,
certo,
un po' come
si muove sul filo del rasoio,
un po' come
proprio
gli indagati di solito per un determinato processo, certe cose non le puoi dire perché sennò, nel senso,
ti auto,
esatto, ti auto in qualche
in
modo, sì, esatto, ti autodenunci su delle cose, quindi io non so dov'è che lei avesse della libertà e dov'è che invece lei comunque non potesse spingersi troppo, neanche volendo, per dire.
E infatti qui chiediamo assolutamente il vostro aiuto, se c'è qualcuno più esperto di noi fatecelo sapere, perché in quel caso la domanda vera che ci dovremmo o ci vorremmo porre è se aveva veramente così tanto le mani legate per non autocolpevolizzarsi in pubblico prima dell'inizio di un processo penale, ricordiamo che comunque non è proprio una passeggiata di salute, se effettivamente potesse aver senso fare un'intervista in questo momento, perché se da una parte era necessario assolutamente che lei si esponesse e parlasse, dall'altra, se aveva così tanti paletti, era anche impossibile tirare fuori una comunicazione che avesse un senso e che desse delle spiegazioni un pochino più concrete, perché quello che poi alla fine è uscito da quasi tutti i commenti che io ho letto online è: ok, non è stato detto niente.
Io credo che una comunicazione servisse, cioè ce lo siamo dette, era necessario, lei prima o poi deve rientrare in corsa, perché comunque non è giovane, non ha 60 anni che dice vabbè, mi ritiro a vita privata, ciaone a tutti, è stato bello, ciaone. Comunque è giovane e quindi chiaramente non è che possa dire vabbè ragazzi è stato bello, ho sbagliato, a mai più. È chiaro che uno deve ritentare di comunque sistemare le cose, di fare ammenda.
Un'altra affermazione che ha fatto Chiara Ferragni durante l'intervista e che secondo noi è particolarmente interessante da analizzare è quando lei afferma che avrebbe effettivamente potuto fare l'attivazione con Balocco e quindi firmare con le sue società il Pandoro Chiara Ferragni Christmas Edition, adesso non mi ricordo esattamente come si chiamasse, anche senza come dire, aggiungere la donazione di beneficenza. E secondo me questa affermazione apre uno scenario, un punto di vista di analisi che io e Marti tra di noi abbiamo già sviscerato abbondantemente in realtà dall'inizio di questa questione, ma che torna ad essere presente in questo momento e visto che non ne abbiamo mai parlato insieme, secondo noi può essere interessante, perché questa, la questione Chiara Ferragni, cioè il Pandoro Gate, il caso Balocco, come lo vogliate chiamare, e come ci siamo dette nello scorso podcast, apre in realtà, come dire, un evento molto più grande della questione in sé. Cioè non stiamo parlando solo di Chiara Ferragni e di quello che ha detto da Fazio, ma di tutte le ripercussioni che questo avrà sulla creator economy, sull'influencer marketing, eccetera, eccetera. In questo caso è interessante analizzare e capire come il pubblico si è rapportato a questo scandalo, a questa notizia, dopo aver acquistato il Pandoro. Perché io penso che ci saranno tante persone tra di voi che l'hanno acquistato, tantissime. Io vorrei che voi vi faceste un'autoanalisi e vi chiedeste sinceramente, senza colpevolezza, se voi lo avreste acquistato a prescindere dall'integrazione di beneficenza. Secondo me la risposta all'85, forse addirittura 90, mi permetto di dire.
Io mi permetto di dire 99, ma...
Ok, perché tu giustamente sei più tranciante di me.
No, è che l'avrebbe a me acquistato. Non piace l'ipocrisia e questa è l'unica lancia che mi sento di spezzare a favore di Chiara. L'abbiamo asfaltata, ragazzi, nello scorso podcast e anche qui non ci risparmieremo nel darle colpe, perché se c'è una cosa che a me non piace c'è il lavorare male, che a me dà molto fastidio.
In questo caso proprio, cioè, sarebbe andato a ruba, secondo me non c'è discussione, perché
secondo me era un bel prodotto a livello estetico, era un prodotto giusto che comunque si acquista comunque in quel periodo dell'anno, quindi io mi sento di dire che le vendite sarebbero andate ma più o meno uguali, ok? Poi, detto ciò, è chiaro che quello che ha fatto è devastante, adesso lo analizzeremo, quindi non è ovviamente per scusarla, assolutamente ci mancherebbe.
No, è per analizzare
però
anche
è
un
per
altro
dire
aspetto.
Che io credo nel fatto che a monte ci fosse la possibilità di dire mettiamo anche questa cosa, doniamo dei soldi, poi adesso come vedremo è chiaro che
le cose sono andate
in maniera un po' diversa e qui ognuno penserà quello che crede. Noi vi illustreremo come sono le cose e poi ognuno penserà.
Ritorniamo quindi a Chiara e alla questione fraintendimento. Ne abbiamo parlato a livello di comunicazione, anche riportandola per renderla più comprensibile a tutti a livello di comunicazione personale. Ma ritorniamo a livello pratico. E qui sì che, come diceva Marti prima, possiamo parlare a tutti gli effetti di errore di comunicazione. Perché usare questa parola, la parola fraintendimento, dopo che è vero che il processo penale per truffa non è ancora iniziato e quindi la giustizia deciderà se Chiara Ferragni sarà colpevole, ma la sentenza dell'antitrust è invece già stata pubblicata e la multa già stata, come dire, recapitata alla diretta interessata, anzi ai diretti interessati, perché come sappiamo bene la multa non è arrivata solo alle due società di Chiara Ferragni, ma anche a Balocco. Ora capiamo bene tutti gli step e ricolleghiamoci alle parole scritte nella sentenza stessa per capire perché la parola fraintendimento non sarebbe mai dovuta essere usata.
I tre modi che secondo l'antitrust hanno veicolato un messaggio di pubblicità ingannevole sono tre, ovvero il tagliandino presente sul Pandoro, quello che avevamo tutti a casa per chi l'ha acquistato, poi la comunicazione fatta su Instagram attraverso le stories, i post della Ferragni stessa, e poi il comunicato stampa che Balocco ha diffuso nel novembre del 2022, dove vi leggo cosa c'è scritto. Il Pandoro Chiara Ferragni, le cui vendite serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall'ospedale Regina Margherita di Torino. Ecco. Io direi che nel comunicato stampa c'è effettivamente una comunicazione errata.
Ma non è proprio una comunicazione, più che errata, è proprio falsa. Cioè, si afferma nero su bianco, e appunto vi abbiamo letto testualmente quello che riporta il comunicato stampa di Balocco, che saranno le vendite, quindi una percentuale dei soldi incassati tramite le vendite del Pandoro, a supportare un progetto di ricerca legato all'ospedale Regina Margherita di Torino, bla bla bla. Nel momento in cui è pubblica un'informazione del genere, il comunicato stampa naturalmente è pubblico dal novembre 2022 perché è stato il mezzo di comunicazione attraverso il quale Balocco e le società di Chiara Ferragni hanno comunicato al mondo, a tutti i giornali, a tutte le riviste online, alle televisioni e chi più ne ha più ne metta, della loro collaborazione commerciale. Nel momento in cui questa cosa è scritta nero su bianco, non si può più parlare, secondo me, di fraintendimento, perché a livello di comunicazione è proprio un buco nero. A quel punto crolla anche la volontà di credere a una sincerità, perché c'è proprio una contrapposizione di affermazioni. Da una parte quello scritto nero su bianco nel novembre 2022 e dall'altra quello che è stato affermato domenica scorsa a Che Tempo Che Fa.
Per quanto riguarda invece il tagliandino presente sul Pandoro, leggiamo, ma questo ormai lo conoscerete a memoria come una preghiera: Chiara Ferragni e Balocco sostengono l'ospedale Regina Margherita di Torino finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing. Spero si dica così.
Sì, penso sia la pronuncia corretta. Vedete che già in questo caso le comunicazioni sono diverse tra di loro.
Infatti direi che il primo errore è già perché due comunicazioni così sono diverse. Poi ovvio che sul tagliandino la comunicazione debba essere un po' più stringata, perché lo spazio è proprio diverso e più piccolo rispetto a un comunicato stampa, che può essere anche guerra
pagine,
e pace volendo
pagine.
Quindi sicuramente da una parte ci deve essere una versione un po' più stretta e riassuntiva, ma la sostanza deve essere la stessa. Cioè io le devo porre davanti alla persona e la persona deve capire la stessa cosa. Invece già qua si capiscono, secondo me, due cose diverse. È poco, diciamo, chiaro, sì, ma è un po' una cosa paracule per farti pensare qualcosa che non è. E infine ci sono le comunicazioni sostenute, diciamo, nei post e nelle stories pubblicate da Chiara Ferragni, e anche quelle sono una via di mezzo. Diciamo che la parte più problematica rimane il comunicato stampa, che dovrebbe contenere tutte le informazioni corrette, giuste, inerenti all'attività. Cioè di solito quando esce una qualsiasi cosa e sentite dire il comunicato stampa, il comunicato stampa è, diciamo, la parte ufficiale di una qualsiasi attività. Quindi che se ne dica intorno a questa attività, ognuno può dire quello che vuole, qualsiasi giornale se ne può uscire con un titolo a chiappa views, clickbait, fasullo, però tu fai riferimento al comunicato stampa e lì ci dovrebbe essere la verità inerente all'attivazione, alla comunicazione, all'attività. Per cui il fatto che sia quella più, diciamo, la parte più problematica è molto grave.
Sì, perché ripetiamo, la questione del fraintendimento o l'errore di comunicazione che Chiara Ferragni aveva citato all'inizio con il famoso video con la tuta grigio, di cui tra l'altro si è riparlato anche da Fazio, come dire, sono argomentazioni che non sussistono più nel momento in cui questo comunicato è pubblico. Cioè non è un documento riservato che la popolazione o i social o i media non conoscono. E secondo me, se posso dire, è anche l'unica cosa che io non ho visto particolarmente citata. Cioè qua ci continuiamo a interrogare su è sincera, non è sincera, la faccia, il vestito, il trucco, ha pianto, non ha pianto, si è commossa, eccetera eccetera. Bisognerebbe riportare tutto su un piano molto più pratico, secondo me, anche per evitare di fare, come dire, il processo da pubblico, perché il processo inizierà, verrà fatto dalle autorità competenti, però possiamo cercare di analizzare gli unici dati che abbiamo veri, e secondo me questo è l'unico modo per riuscire a crearsi un'opinione il più realistica possibile e il più attinente possibile a quella che è la realtà dei fatti che sono avvenuti in questi mesi.
Tornando invece all'inizio, insomma, come abbiamo iniziato questo podcast, ovvero all'intervista che Chiara ha fatto da Fazio, io mi sento dire che un'altra cosa, secondo me, sbagliata che ha detto e su cui, guardandola proprio in diretta, mi sono sentita un po' presa in giro, è una cosa di cui abbiamo già parlato nel podcast scorso, noi ve l'abbiamo detta subito, e cioè questo suo cambio di posizionamento da businesswoman perfetta, inarrivabile quasi, aspirazionale, a donna che, come tutte, ha le sue fragilità, è imperfetta,
che sbaglia.
Che sbaglia, che è umana, oltre a essere una super donna è anche una mamma e una donna con anche problemi coniugali come tante altre. E lei nell'intervista da Fazio ha un po' raccontato del fatto che in realtà dall'ideale di perfezione lei aveva già iniziato a staccarsi da molto tempo. In realtà non è assolutamente
se l'è flashata
vero
questa cosa.
Ma il punto è che, come sempre, magari ci sono due realtà, no? C'è una realtà che è quella che lei vive quotidianamente, e poi c'è una realtà che viviamo tutti noi, che la guardiamo. Ecco, la realtà sua personale, giustamente, la conosce lei, le sorelle, la madre, le amiche, punto. La realtà invece a cui siamo abituati tutti noi che la guardiamo è quella più rilevante da un punto di vista lavorativo, perché dal punto di vista personale è chiaro che abbia senso solo la sua verità, quella personale, ma da un punto di vista pubblico, social, è chiaro che è il percepito la cosa più importante. E la comunicazione da donna non perfetta, non inarrivabile, non è iniziata fino al famoso 15 dicembre, perché se voi vi ricordate anche a Sanremo scorso fece la lettera alla Chiara che vorrei, e quella era praticamente un inno a un'aspirazionalità assurda. Poi non fraintendete quello che stiamo dicendo, è chiaro che avere obiettivi non significa essere perfetti, cioè non è quello il punto. Però questa fragilità, queste imperfezioni sono uscite soltanto recentemente, che non significa che lei prima non ne avesse, perché secondo me è un'utopia pensare che esista un essere umano perfetto.
Ma
e se qualcuno ha pensato che lei avesse una vita perfetta fino a 4 mesi fa è pazzo, perché è chiaro che là, diciamo, le magagne personali uno le tiene sotto al tappeto, ma come tutti voi penso che al lavoro, a parte la vostra amica, al vostro amico del cuore, non penso che a tutti i vostri colleghi illustrate il dramma mattutino con cui arrivate al lavoro, non lo so, poi ditemi. Quindi giustamente,
anche se vorreste,
certo, ognuno vorrebbe intavolare, aprire la giornata sul litigio della sera prima, su quello che t'hanno fatto, su come ti ha risposto male l'autista del tram, insomma ognuno vorrebbe iniziare la giornata lamentandosi dei propri cavoli, ma poi se li tiene in saccoccia e li comunica giusto a una o due persone. E lo stesso farà Chiara Ferragni, perché ci dovremmo aspettare che lei ci racconti dei suoi problemi personali? E questa è una cosa. Dall'altra però dobbiamo valutare che avere un posizionamento inarrivabile e aspirare a una perfezione estetica proprio di storytelling è un altro paio di maniche, e questo è quello che lei ha sempre fatto. Perché che non ci raccontasse i suoi problemi coniugali, per quanto poi in realtà nella serie dei Ferragnez un po' l'abbia fatto, però ecco, che non ce ne parlasse nelle stories ci sta, cioè non è quello il
giusto,
punto.
Normale.
Il problema è tutto lo storytelling che ha costruito prima e che secondo me ha proprio avuto il suo massimo apice durante Sanremo. Cioè io non direi che durante Sanremo ci ha fatto vedere le sue fragilità, durante Sanremo abbiamo visto giustamente lo show, il top del top. E quindi insomma dire che anche lei è una donna imperfetta con le sue fragilità, a mio avviso un po' cozza con...
Più che altro perché secondo me questo porta un po' a tutti noi a perdere ancora di più la fiducia sul fatto che lei ci stia dicendo la verità. Perché secondo me Fazio ha praticamente aperto l'intervista dicendo una cosa molto importante, ovvero adesso tu come fai a convincere le persone che stai dicendo la verità? Perché la gente non ti crede più. Cioè non, nel momento in cui voi, riportiamo sempre tutto a livello personale, nel momento in cui voi smettete di credere a un fidanzato, una fidanzata, un amico, un genitore, chiunque sia, nel momento in cui voi perdete quella fiducia nelle loro parole, nelle sue parole, qualsiasi cosa dica, voi non riuscite a fidarvi, anche se dice il cielo è blu, perché a quel punto si è rotto il patto di verità, no? Cioè diamo per scontato che ci stiamo dicendo la verità. Nel momento in cui tu non me la dici più, tutto quello che mi direi per me è una bugia. E quindi Chiara, facendo questi due o tre E qui sì, grandi errori di comunicazione durante questa intervista, è andata a ribadire ancora di più questa assenza di fiducia, cioè il pubblico ha percepito, magari anche non consapevolmente, ah vedi, allora è vero che non mi posso fidare, perché lei dice che c'è stato un fraintendimento e non è vero, perché abbiamo letto il comunicato stampa. Non solo, dice pure che è colpa nostra, che abbiamo capito male. E in più ci dice che lei sta cercando di essere e dimostrarci che è una donna come tutte le altre da tanto tempo. E anche questo, oggettivamente, proprio guardando quello che è successo negli ultimi anni, non è la verità. Quindi secondo me, poi io non lo so perché è una situazione molto complessa a livello di comunicazione, però quello sarebbe il punto di partenza per ricostruire Chiara, cioè ricostruire la validità delle sue parole, cioè deve ritornare in qualche modo a far credere alle persone a quello che dice.
Diciamo che quello, come qualsiasi cosa, serve il tempo.
Sì,
per perché forza. L'unica, diciamo, l'unico ingrediente segreto per sistemare tutto quasi è il tempo. Perché il tempo rivela, ma anche perché il tempo fa dimenticare, e quindi è l'unico alleato che abbiamo tutti noi quando ci succede qualcosa di brutto, ma anche un lutto, per dire. Quindi non c'era un modo, secondo me, per svangarla senza ricevere critiche. Cioè questa intervista, lei secondo me ci è andata molto preoccupata, perché oltre ad essere difficile l'intervista, nel senso il dover rispondere comunque a delle domande, doversi ricordare che puoi agire soltanto all'interno di determinati binari, c'è anche il fatto che sapeva che cosa sarebbe andata incontro, perché certo. Io spero, perché veramente non posso pensare che l'abbia fatta pensando che andasse bene, quindi sono certa che sapesse che cosa sarebbe accaduto. Era ovvio che sapeva che sarebbe stata analizzata da ogni pizzo e gliene avrebbero comunque dette di tutti i colori. E quindi, sapendo che stai andando a morire, diciamo, ci vai con un certo spirito. Se non sai che morirai è un conto, ma se sai che succederà, diciamo che non è che è proprio il tuo come dire, umore è alle stelle, quindi probabilmente sei in ansia, ti dimentichi quello che devi dire e dirai degli sfondoni, perché ecco, il dire se c'è qualcuno che ha capito male è prendere un pugnale, ficcarselo nella pancia, rigirare un paio di volte per essere sicuri di essersi colpiti bene. Dal punto di vista però di chi si aspettava una missione di ammissione di colpevolezza, è chiaro che non lo possa fare, però su quello mi sento dire per forza di cose.
Ma anche cioè c'era qualcuno che si aspettava che questa intervista avrebbe sviscerato tutti i punti e chiarito tutti i punti che non sono stati chiariti in questi mesi. E intanto secondo me era impossibile in una chiacchierata di 20 minuti in cui 4 sono stati utilizzati per far vedere foto di lei e Fedez al matrimonio, praticamente non potevano essere sviscerati tutti i punti che non ci sono stati chiari in questi mesi.
No, lo deve fare in una puntata speciale dedicata a lei. Ora non penso potrebbe nemmeno essere quello il contesto, perché penso che ora come ora ne uscirebbe distrutta, però allora avrebbe più senso andare dalla Fagnani tra un anno e farsi un'ora di intervista in cui prendi mazzate a destra e a manca e vediamo come ne esci. Quello sarebbe il contesto. Un'intervista all'interno di un programma dove non sei la protagonista, perché ora eravamo tutti lì per lei, evidente, però non era l'unico ospite della serata, non era il puntatone di Che Tempo Che Fa dedicato a Chiara Ferragni, non era uno speciale, quindi ovviamente essendo un ospite come un altro 20 minuti non sarebbero bastati nemmeno per iniziare la storia. Quindi chiaramente lo deve fare in un altro contesto e secondo me non è ancora il momento, ma proprio perché non è passato abbastanza tempo, ci sono ancora troppe cose da chiarire, anche perché ad esempio ora una faccenda che noi non abbiamo menzionato è che lei è indagata anche per tutta la collaborazione con Oreo, dove c'è anche di mezzo la beneficenza, Trudy. E la collaborazione per la bambola Trudy, dove per esempio il motivo per cui è stata, diciamo, anche lì accusata è il fatto che si sostiene che l'associazione a cui lei avrebbe dovuto devolvere il ricavato delle bambole non abbia ricevuto niente. Lei invece sostiene che non solo ha donato, ma anche le prove di questo. Quindi
ma
ci
poi
sono
lì
ancora
c'è
tante
anche un'altra
cose
questione,
da chiarire.
Se non sbaglio, la bambola Trudy andava in beneficenza il 100% dei ricavati solo delle vendite tramite il suo sito. Quindi ci sono una serie ovviamente di infiniti cavilli legali che noi abbiamo bellamente ignorato per tutti questi anni, perché ma non noi, intendo io e Martina, intendo noi pubblico, perché non è una cosa che ci interessa, che riusciamo anche a capire e a interpretare nel profondo, ma sono tutte cose che stanno venendo analizzate dalla giustizia e soprattutto dalla procura, quindi mi sento di dire che siamo in ottime mani e che alla fine di questo processo la verità verrà fuori, o meglio il giudizio della corte verrà dato. E a quel punto potremo, tirare le somme vere, punto è che questa cosa succederà tra
molto tempo. Io per concludere direi che una cosa su cui, altra cosa che non mi è piaciuta dell'intervista, mi è venuta in mente adesso perché stavo ripensando a Fazio, mi è proprio comparso il suo volto e mi sono ricordata una cosa che ha detto. La domanda forse che mi è piaciuta è quella praticamente con cui ha aperto dicendo: com'è possibile che tu, che sei così esperta di social e di comunicazione, succede tutto questo patatrac?
Che è la domanda che ci siamo sempre fatti noi.
Che è la domanda che ci facciamo noi, perché al di là di tutto l'aspetto di truffa, che lasceremo da parte perché non possiamo né sappiamo dire niente a riguardo, c'è un'incapacità di gestione di crisi clamorosa. E questa cosa, da una persona che letteralmente ha inventato questo settore, è sconvolgente. Cioè, tutto lo puoi aspettare dall'influencerina piccola che fa la TikToker da un anno, le è esploso TikTok in mano e ha milioni di follower ma non li sa gestire. Me l'aspetto il casino. Da Chiara Ferragni il casino non te lo aspetti, sia perché ha le finanze, sia perché ha i mezzi per gestire praticamente qualsiasi cosa. E la delusione che avevo già avvertito durante l'intervista al Corriere è la risposta che io non lo so se è l'unica che potesse dare, però è una risposta deludente, e cioè non si è mai preparati a queste cose, siamo un team giovane, abbiamo peccato. No. Io personalmente non la posso accettare come cosa.
Questa risposta non va bene, non ti
no,
va bene.
Secondo me non è
esaustiva.
Non è esaustiva. In questo vedo un po', cioè vedo un non voler dare delle spiegazioni, nemmeno delle colpe, però nemmeno una spiegazione, cioè c'è un po' un buco. Non lo so tu come hai avvertito questa cosa.
Ma allora, secondo me, se posso dire proprio in generale la mia, il grande, più grande errore di comunicazione è che non stiamo comunicando. Cioè, se voi ci pensate, non ci sono affermazioni, ci sono discolpe. No, non mi aspettavo sarebbe andata così, no, nessuno è preparato, no, c'è stato un fraintendimento, no, non avete capito bene. Non c'è mai un'affermazione. Abbiamo deciso di fare così, anche quando Fazio gli chiede perché avete voluto mettere la beneficenza. Boh, perché a noi ci sembrava una cosa carina da fare, cioè non può essere una risposta, non può essere una risposta ma proprio perché non può essere quello il ragionamento.
Il fatto è che c'è un po' la paura di dire qualcosa, anche se si è sbagliato a pensarla in quel modo. Cioè, secondo me sarebbe molto più umano e comprensibile e giusto, secondo me, a livello comunicativo, dire: abbiamo pensato di fare questo perché eravamo convinti di questo, perché la nostra strategia prevede quest'altro. Purtroppo è stata una strategia sbagliata. È un po' come se avete due strade, due sentieri in montagna e prendete quello sbagliato. Non è che potete dire: no, perché a me l'altro mi sembrava, quindi no, ho preso questo per X motivo, Y motivo. E invece non c'è mai questa
non c'è un'affermazione.
Affermazione, ma più che altro non c'è mai questa volontà di raccontare di una strategia, che forse è la cosa che più ci nervosisce, perché a me sembra che a volte Chiara e il suo team abbiano paura di parlare del fatto che le cose si decidano a tavolino, quando è meno male e dovrebbe essere sempre fatto così. C'è un po' l'assenza di voler raccontare quale strada si sta seguendo, perché si è fatta una determinata azione.
Detto ciò, ci sono tante informazioni in questo podcast e tanti punti di vista, perché abbiamo cercato un po' di racchiudervi quelli che sono stati i nostri pensieri, le nostre riflessioni post intervista, ma anche in generale su delle scelte che stiamo vedendo reiterate nel tempo e che hanno avuto proprio il loro exploit durante appunto l'intervista Che Tempo Che Fa. Siamo molto 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 curiosi di sapere che cosa ne pensate e eventualmente se volete che approfondiamo qualche altro aspetto. Siamo contenti di aver avuto modo di rivedere, seppur diciamo in maniera superficiale perché non siamo delle avvocatesse, la sentenza dell'antitrust. Come sempre vi aspettiamo nei commenti qui sotto di Spotify e, come vi chiedeva gentilmente Martina la scorsa volta, gentilezza e rispetto sempre. Potete raccontarci quello che volete, potete esprimere qualsiasi opinione abbiate, sempre con garbo il più possibile.
Alla prossima,
ciao.
Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca.